Non so come si dice in questi casi, con un anniversario così importante.
Dica in bocca al lupo che è la soluzione migliore.
Va benissimo, va benissimo. Comunque, insomma, le candeline sono lì, siete pronti a festeggiare?
Siamo pronti a festeggiare, sì, con una serie di autori di punta dell'Harry Potter, fare un po' il punto sul rapporto tra la situazione storica esistente ai tempi di Neri Pozza e quella attuale, perché il punto centrale in celebrazioni di questo tipo è questo.
Ma la vostra è una storia non soltanto lunga, molto ricca e anche molto particolare.
Sì, la casa editrice è stata fondata nel 1946 da questo signore che si chiamava Neri Pozza, che era figlio di uno scultore, artista anche lui, giovanissimo, intellettuale, artista vicentino, che divenne editore per una circostanza accidentale. Lui era nella cerchia di antifascisti vicentini durante il fascismo. Uno dei suoi amici era Barolini, che era un giovanissimo poeta, che aveva scritto un libro di poesia che doveva essere pubblicato da un editore ebreo vicentino, che in seguito alle leggi razziali fu costretto ad andare via dall'Italia, e Neri Pozza divenne editore per pubblicare le poesie del suo amico.
Quindi possiamo dire, senza sembrare sdolcinati, ma insomma siete nati dalla poesia e dall'amicizia, non proprio una cosa poco impegnativa.
Non proprio una cosa poco impegnativa. Poi dal 1946 fino a tutti gli anni 60 Neri Pozza è stato uno dei maggiori editori italiani, perché ha pubblicato per la prima volta Gad, Montale, Bozzati, Bontempelli, i grandi, in quella grande stagione letteraria che è stato il dopoguerra. Poi anche saggisti di primo ordine come Bettini, Ragghianti ed altri. Bettini, per esempio, è considerato uno dei grandi storici dell'arte italiani. Insomma, un'esperienza di editore di cultura, di editore letterario di notevole importanza.
Ecco, ma qual era innanzitutto la volontà editoriale? Lei ha citato dei nomi che veramente fanno tremare i polsi, come si dice, no? Ma dietro, sempre partendo dal presupposto della poesia, della delicatezza, della ricerca dell'arte, quindi che progetto c'era?
Guardi, era una particolare stagione quella, come risulterà chiaro a chiunque, si sperava di ricostruire un paese devastato dalla guerra. E voglio citare proprio una lettera che Neri Pozza scrive a Goffredo Parisi, perché Neri Pozza è stato lo scopritore di Goffredo Parisi. Quando Goffredo Parisi aveva 20 anni, inviò un manoscritto a Neri Pozza, Il ragazzo morto e le comete, che è la sua prima opera. Neri Pozza lo pubblicò subito. Poi Parisi scrisse altri romanzi, altre prove letterarie, e Neri Pozza non era molto convinto. Gli scrisse una lettera in cui lo rimproverava di aver avuto una sorta di svolta commerciale. Pensi,
Mm.
un editore che rimprovera uno scrittore di questo, erano tempi straordinari quelli, e gli scrisse: saranno le mie idee, saranno idee d'arte, di poesia, però queste non sono le cose a cui credo, tutto il resto è vanità. E questa era l'ispirazione di fondo di Neri Pozza allora, ma forse anche della totalità degli scrittori e degli intellettuali di quella straordinaria stagione, no? Se prendiamo il tema della vanità come dell'Ecclesiaste, cioè come insensatezza di tutte le cose, loro erano usciti da un'esperienza drammatica dell'insensatezza di tutte le cose, la guerra, e alla quale rispondevano con poesia e verità, con poesia ed arte. Quello era il loro compito, diciamo, così un editore in quei tempi si concepiva.
E quindi oggi, perché insomma voi state portando avanti un lavoro egregio, non soltanto la qualità dei vostri autori rimane elevatissima, ma mi sembra che anche il vostro rapporto con i lettori diventi sempre più, come posso dire, diretto, cioè c'è proprio un afflato.
Sì, se volendo riprendere proprio questo filo della vanità che è interessante, no? Perché l'insensatezza al tempo di Neri Pozza è stata la drammatica esperienza della guerra, dove tutti i valori sembravano perduti, no? Una immane distruzione. La domanda da porsi ora sarebbe: qual è l'insensatezza della nostra epoca?
Ah beh, allora quante ore abbiamo? Non so quanti giorni anche.
No, poi diciamo all'interno nel nostro programma cerchiamo di rispondere a questo. Per molti versi è una certa retorica della modernizzazione, l'idea che viviamo in una società segnata dal progresso e così via. Se lei fa caso invece al progetto che noi abbiamo, noi andiamo a cercare sempre e costantemente l'altro lato della modernizzazione. Per esempio pubblichiamo gli scrittori dell'area orientale come Ghosh, che ricostruisce la storia dell'India nata dalla guerra dell'oppio e via dicendo, oppure Jit Tahil, che illumina la devastazione della Bombay attuale, non l'altro lato appunto della modernizzazione, oppure pubblichiamo Herman Koch, che con il romanzo La scena mostra il nichilismo dell'esistenza nel cuore dell'Occidente, in una capitale, il cinismo nel cuore dell'Occidente, per esempio ad Amsterdam, oppure pubblichiamo appunto Matthew Thomas che in Non siamo più noi stessi ti fa vedere la fine del sogno americano. Cioè abbiamo un progetto letterario, una linea di ricerca determinata, poi facciamo questo anche nella saggistica, in cui cerchiamo di sviluppare una sorta di critica della modernità attraverso una serie di autori, Agamben, Christopher Lash e via dicendo.
Beh, noi potremmo andare avanti ancora a parlare, insomma, di questo, però io, è molto interessante peraltro, però io adesso vorrei, senza nemmeno farlo troppo bruscamente, credo, cambiare un po' argomento. Dico poco bruscamente perché in realtà fa parte appunto del vostro ragionamento, del vostro processo anche culturale, e cioè arrivare a parlare del premio Neri Pozza. Di che cosa si tratta, ma anche per che cosa l'avete pensato, qual è la sua finalità?
Dunque, è un premio nato, lo dico apertamente, ad imitazione dei grandi premi letterari spagnoli. Premi letterari spagnoli, grandi premi spagnoli, sono indetti dalle case editrici, da Planeta, da Anagramma e via dicendo. Tra l'altro sono premi ricchissimi, se non sbaglio il premio Planeta da 300.000 euro addirittura, e sono destinati ad opere inedite. Faccio attenzione, non autori esordienti, possono scrivere anche autori affermatissimi, ma l'opera deve essere inedita, e questo ha segnato la storia della letteratura spagnola, cioè, tutti i grandi autori del dopoguerra in poi in Spagna sono passati attraverso la vittoria in questi grandi premi, diciamo. Ma perché? Perché lì, come dire, l'ispirazione fondamentale del premio è chiara in Spagna, e noi cerchiamo di importarla anche qui. I premi vanno dati ad opere non premiate già dal mercato, non ha senso. I premi servono a segnalare al mercato dei libri, ai lettori, quali opere sono meritevoli, mentre invece in Italia vale una concezione totalmente differente, dalle quali noi cerchiamo di prendere le distanze. Non ha senso premiare delle opere già premiate dal mercato.
E quindi voi, insomma, andate alla ricerca di qualche perla sconosciuta, per così dire.
Noi andiamo alla ricerca di opere inedite che siano meritevoli di essere segnalate, e in questo modo restituiamo anche dignità al lavoro editoriale, che è essenzialmente scoperta di nuovi autori, scoperta di nuove opere, no? Non è ripubblicazione di opere già pubblicate.
Per quanto bisogna anche riconoscerlo, insomma, anche molto recentemente i titoli del vostro catalogo vengono premiati, non soltanto naturalmente dall'affetto, come dicevo prima, del lettore, ma anche dalla critica. Però una domanda gliela devo fare, no? Perché in questi casi uno lo deve chiedere: programmi futuri? Continuerete una strada che è tracciata in maniera così precisa e così anche raffinata, o pensate anche di, non so, come dire, sperimentarvi in altre situazioni, e eventualmente quali?
Guardi, le rispondo subito. Se fino a forse a 5-6 anni fa l'editore percepisse se stesso come un editore di progetto letterario, appariva una figura del Novecento, secondo alcuni perlomeno, la tesi era questa, no? L'editore, che ne so, Einaudi o Adelphi di un tempo sono figure del Novecento. Io lo dico invece che sono figure del futuro, addirittura. Cioè, io ritengo che gli editori generalisti, i grandi gruppi che accumulano sigle su sigle o via dicendo, e che pubblicano un po' di tutto, sono già stati sconfitti da altre forme. Per esempio in Amazon lei trova di tutto, no? Certo. Sfidare un colosso come Amazon sul piano della quantità non ha più senso, diciamo, è già persa la battaglia, perché quelli possono pubblicare letteralmente di tutto. Allora come si sfidano colossi internazionali del genere? Dal punto di vista della qualità, di qui il ritorno dell'editoria di progetto. Cioè, vi sono dei segni nell'editoria italiana che vanno già in questa direzione. Oltre a noi, voglio dire, naturalmente ci sono i piccoli editori che fanno ricerca, sì, ma noi non siamo un piccolo editore, ma ci sono già editori di media importanza dal punto di vista del mercato, ma di grande importanza dal punto di vista culturale, che sono ridiventati indipendenti, come Adelphi per esempio, oppure come la recente nascita della Nave di Taseo. Allora sì, la situazione mi sembra interessante, molto più interessante di qualche anno fa.
Va bene, allora a questo punto davvero in bocca al lupo, come lei mi aveva suggerito all'inizio. Grazie naturalmente e buona lettura anche con i vostri titoli. Davvero grazie, direttore.
Grazie, arrivederci.